Il copyright sulla cultura, un documentario realizzato dall'ILIC, il laboratorio di informatica libera del collettivo della facoltà di ingegneria, con il contributo dell'Università degli Studi di Firenze. Tutto il documentario è scaricabile dal sito www.lilic.it, LILIK.it, e rilasciato con una licenza Creative Commons. Questo significa che siete invitati a diffondere, duplicare, ritrasmettere in qualsiasi forma, su internet, radio o altri mezzi, questo lavoro. Fino a pochi anni fa si sentiva parlare molto poco di copyright o di diritto d'autore. Con la diffusione di internet invece sempre più spesso si discute di pirateria, download illegale, opere protette. La lotta alla pirateria entra nelle agende dei governi, le leggi diventano più restrittive e non sono rari i casi di persone portate in giudizio per aver scaricato e diffuso su internet materiale protetto dal diritto d'autore. Questo documentario vuole scavare oltre la superficie per cercare di capire che cosa è il copyright, perché è diventato così importante per le aziende e come milioni di utenti di internet se ne stanno rendendo conto, a volte a loro spese. Ci aiuteranno a capire tre esperti. I primi due sono l'avvocato Marco Scialdone, docente in Digital Copyright presso la Link Campus, University of Malta, e Arturo Di Corinto, professore alla Sapienza di Roma, che hanno fatto parte della commissione di studio istituita dal Comitato Consultivo Permanente sul diritto d'autore con il passato governo Prodi. Il terzo è Simone Aliprandi, avvocato e scrittore responsabile del progetto CopyleftItalia.it. Marco Scialdone ci spiega che cosa è e come nasce il diritto d'autore.
La prima normativa sul diritto d'autore è datata 1710, è una normativa anglosassone ed è lo statuto di Anne. E l'elemento centrale è che se prendiamo il titolo di quella legge era un atto per incoraggiare l'apprendimento. Ora, in questo titolo c'è la sintesi del senso della normativa sul copyright nei paesi anglosassoni, cioè il diritto d'autore trova la sua ragione nel fatto che si tratta di una sorta di contratto con la società in cui all'autore vengono riconosciuti una serie di diritti perché in cambio la società ne ha un giovamento dalla produzione culturale, ed è questo che giustifica il monopolio per un periodo limitato di tempo a favore dell'autore. E questa cosa la si capisce molto bene se si guarda la durata dei diritti accordati all'autore in questa fase, che sono molto brevi. Nella prima legge sono addirittura soltanto 14 anni. Se ci spostiamo invece dall'altro lato della manica e vediamo qual è la normativa continentale, ci accorgiamo che l'approccio da sempre è stato diverso. Cioè, il diritto d'autore è un diritto della persona e come tale serve per riconoscere un'espressione della persona autore, e questo lo si traduce immediatamente nella durata dei diritti, che è molto più estesa rispetto a quella anglosassone, perché ad esempio nella prima legge, quella della Repubblica Cisalpina, che è un po' l'antenato delle leggi italiane, la tutela è per tutta la vita dell'autore più 10 anni dopo la sua morte. Quindi se si guarda il periodo storico, che è sostanzialmente identico, da una parte abbiamo una tutela molto breve, soli 14 anni, dall'altra una tutela già più lunga. In entrambi i casi però c'è la sensazione che questa normativa abbia una finalità precisa, cioè serva per sottrarre l'autore da pretese di mecenati e quindi dargli una sorta di autonomia, di indipendenza, nell'idea generale che comunque il riconoscimento all'autore del compenso serva per incentivare la creatività, serva per evitare che la creatività si inaridisca perché non ci sono i fondi economici perché possa germogliare.
Essere i creatori di un libro, di una canzone o di un'altra opera significa averne il controllo per un periodo limitato, ma quanto dura questo controllo ed esattamente su cosa interviene?
Allora, diciamo subito una cosa, che attualmente la durata che la legge accorda ai diritti patrimoniali dell'autore è di 70 anni dopo la morte dell'autore, quindi un periodo molto lungo, e soprattutto nell'ordinamento italiano dobbiamo distinguere due settori, cioè quello dei diritti morali dell'autore, e quelli non hanno una durata, sono eterni e sono indisponibili. Lo stesso autore non può spogliarsi dei diritti morali sull'opera, ad esempio il diritto alla paternità dell'opera, mentre i diritti di utilizzazione economica, sono diritti che hanno una durata, che è quella che abbiamo detto prima, e che sono cedibili, quindi possono costituire oggetto di un normale contratto. Che cosa garantisce rispetto all'opera l'attuale legge sul diritto d'autore? Beh, si può dire semplicemente che garantisce tutto, nel senso che, tranne una serie di usi che rientrano in quelle che una volta venivano definite utilizzazioni libere e che oggi la legge identifica come eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, beh, tranne quello, il controllo che viene riconosciuto dalla legge all'autore sulla propria opera è pressoché totale.
Quindi, il diritto d'autore dà il potere di decidere come copiare, distribuire o riprodurre delle opere. Nonostante si pensi il contrario, non è un diritto perpetuo. Dopo 70 anni dalla morte dell'autore, infatti, l'opera diventa di pubblico dominio, ovvero chiunque può riprodurla senza dover chiedere alcun permesso. Questo si spiega perché il diritto d'autore non deve essere un ostacolo alla produzione di cultura, ma un incentivo. Una volta che l'autore ha ricavato il suo profitto, l'opera deve tornare alla società per poter essere riutilizzata. Sarebbe piuttosto scomodo, infatti, rintracciare gli eredi di Mozart per chiedergli il permesso di suonare o modificare ogni sua sinfonia. Negli ultimi anni, però, le cose sono decisamente cambiate.
L'aspetto centrale è che le tecnologie negli ultimi 15 anni hanno abilitato una serie di comportamenti. E allora questo ha cambiato in qualche modo le regole del gioco. Quello che James Boyle, uno studioso americano, tiene su questo punto è molto interessante. Cioè lui dice che negli ultimi 15 anni il diritto d'autore è diventato una cosa per esseri umani, mentre prima in qualche modo passava sopra la testa degli esseri umani, riguardava soltanto le industrie che producevano i contenuti e riguardava le società che gestivano i diritti degli autori, ma in qualche modo le persone normali non percepivano il diritto d'autore, passava sopra la loro testa, entrava confezionato in un prodotto che compravano, esattamente come la frutta o la verdura, un prodotto materiale. Con le tecnologie che hanno portato alla digitalizzazione dei contenuti, la perdita della materialità del prodotto, quello che si è verificato è che le persone hanno incominciato a interagire col prodotto, a fare una serie di cose, a remixare dei contenuti, a creare dei contenuti e a condividerli con il mondo attraverso delle piattaforme. E questo ha fatto sì che le persone comuni abbiano scoperto che tutto quello che facevano prima con la loro cerchia di amici o di familiari non era consentito, o quantomeno facendolo con una cerchia più ampia di amici, cioè quelli che si trovano su una piattaforma di file sharing o una piattaforma adesso come YouTube, ecco, quelle cose lì potevano cadere sotto l'occhio vigile di quelli che vengono definiti i guerrieri del copyright o i guardiani del copyright, se si parla degli avvocati dei guerrieri. E quindi succedono delle cose stravaganti, succedono ad esempio che un video in cui un bambino balla e si sente nel sottofondo la canzone Let's Go Crazy di Prince venga rimosso da YouTube e poi rimesso online perché la Universal, che detiene i diritti di quella canzone, chieda che venga rimosso perché ritiene che quella sia una violazione del copyright. Ora, questo evento qui non ha nulla a che fare con la tutela autorale, è una forma di controllo totale sull'opera, è un messaggio ben chiaro, è qualunque utilizzazione pubblica tu fai della mia opera, mi devi chiedere il permesso. Quindi in qualche modo c'è un atteggiamento, un comportamento che va al di là dei limiti stessi della legge. C'è un'emersione di comportamenti potenzialmente appetibili per chi detiene i diritti, e chi detiene i diritti decide che qualunque comportamento potenzialmente appetibile economicamente sia meriti la giusta attenzione. La giusta attenzione, tradotto, significa che meriti un compenso. Quindi in qualche modo la gente si sente spossessata di tutta una serie di utilizzazioni dell'opera che prima faceva tranquillamente, che continua a fare nella stessa maniera di prima, soltanto che adesso sono visibili. È come se le case delle persone avessero incominciato a diventare un po' più trasparenti, e per questo motivo l'impalcatura precedente ha incominciato a non reggere più, a essere percepita come sbagliata, perché sostanzialmente la gente dice: io faccio le stesse cose che facevo prima, mi reputavo esattamente una brava persona prima, continuo a reputarmi una brava persona adesso.
Gli utenti, per comportamenti che fino a ieri ritenevano normali, oggi vengono chiamati senza troppi scrupoli pirati dalle grandi industrie dell'intrattenimento, le cosiddette major. Per combattere la copia illegale, le major introducono delle misure tecnologiche antipirateria, CD che non possono essere copiati, ma che hanno difficoltà a funzionare su certi lettori, file MP3 che possono essere ascoltati su un unico apparato, ad esempio un iPod, e non su altri apparati di marche concorrenti, anche se il proprietario è lo stesso ed ha legittimamente pagato i diritti. Tutte queste misure tecnologiche spaventano l'utente perché limitano la libertà che è abituato ad avere e frenano il mercato del digitale, tanto che i grandi distributori di musica come Apple o Amazon negli ultimi anni hanno deciso almeno in parte di rinunciargli. La battaglia delle major però si sposta in altri ambiti che hanno aspetti anche più preoccupanti.
L'altro aspetto secondo me interessante è che adesso il terreno del confronto sembra essersi spostato ancora più avanti, cioè nel momento in cui si è preso atto che il mercato ha una certa repulsione nei confronti delle misure anticopia o antiaccesso, i prodotti che incorporano misure tecnologiche di protezione in qualche modo vengono respinti dagli utenti, e allora si è incominciato a mettere in discussione il principio della neutralità della rete, per cui se il problema è il file sharing, perché devo perdere tempo con la legge e con i procedimenti giudiziari quando posso semplicemente attraverso i provider creare un bel collo di bottiglia e fare in modo che Emule vada lentissimo, ma per 0,50 centesimi scaricare il brano da un'altra piattaforma sia formidabilmente veloce e facile. E allora forse il terreno adesso si sta spostando su quel punto. Proposte come quella avanzata dalla commissione Olivenné in Francia, che prevedono il fatto che si possa essere disconnessi dalla rete, quindi avere una sospensione da 3 a 12 mesi del proprio abbonamento nel caso in cui ci siano ripetute violazioni del diritto d'autore, va in quell'ottica forse, va in quell'ottica in una maniera forse ancora più estrema rispetto a quello che ci si poteva aspettare, ma l'idea è sempre più quella, cioè la tecnologia non può avere risposte soltanto sul piano legale, la tecnologia deve avere risposte sul piano della tecnologia.
Gli interessi delle major quindi hanno trovato ascolto sia tra i provider sia soprattutto nei governi, che sfornano leggi sempre più restrittive e rendono internet sempre meno libera. In Francia si vuole adottare una legge che consenta ai provider di cancellare l'abbonamento ad un utente che condivide materiale coperto da copyright. In Italia il decreto Urbani, prima di essere modificato dopo un anno di vita, prevedeva anche il carcere per chi scaricava o condivideva materiale su internet anche senza scopo di lucro. Ad oggi, per ogni file condiviso, si rischia una multa dai 100 ai 1000 euro. Arturo Di Corinto ci spiega perché la rete si sta trasformando in qualcosa di meno libero.
Quello che succede oggi è che se hai un computer versatile e potente, una connessione veloce alla rete internet, sei considerato un potenziale criminale dalle major del disco e della cinematografia, oltre che dalla grande editoria, dalla grande distribuzione. Perché cosa potresti fare con un computer versatile a una connessione in banda larga? Potresti scaricarti illegalmente delle opere tutelate dal diritto d'autore e farne copie infinite da distribuire ai quattro angoli del globo in un batter d'occhio. Allora, al contrario, le grandi major, i grandi interessi coalizzati intorno alla gestione dei diritti d'autore, quello che vogliono è trasformare internet da dispositivo di comunicazione, di libertà, di relazione, di gioco, di progettazione, in un dispositivo commerciale. Vogliono che la rete internet diventi una piattaforma per la distribuzione di copie digitali delle loro opere che vadano pagate ad ogni utilizzo. Questo è quello che sta succedendo. E perciò sei un potenziale criminale, basta che hai un computer versatile e una connessione alla rete in banda larga. Questo è il problema che abbiamo oggi, la copia digitale che è facile, veloce e soprattutto fedele, che fa sì che si tenda a regolare sempre di più gli usi possibili che si possono fare della singola opera che tu hai legalmente acquistato. Le major, che non si accontentano mai di quello che guadagnano, stanno cercando in tutti i modi di ricavare il più possibile da ogni singolo prodotto editoriale. Il punto è che questi prodotti editoriali non sono di qualità in tanti casi e durano lo spazio di un'estate, lo spazio di un evento, lo spazio di un concerto e così via.
Il mercato produce opere commerciali, spesso di bassa qualità, che vengono imposte attraverso la pubblicità, le radio e le televisioni di massa, che inseguono le hit e decidono le classifiche. Oggi, con internet, si stanno aprendo degli scenari diversi.
Penso pure che siamo a un punto di svolta in cui il diritto d'autore tornerà a essere un non argomento come è stato per secoli. Per un motivo molto banale, perché ci troviamo in una situazione molto simile a quella dell'antichità, in cui nei secoli passati tutte le forme di cultura popolare, come i racconti, le ballate, le musiche, erano creazioni collettive, erano creazioni anonime, libere e di pubblico dominio. Io penso che andiamo verso una situazione di questa natura, che le major del disco e del cinema e dell'editoria potranno contrastare ben poco. Lo dico perché la flessibilità del digitale è tale che una volta che un'opera è stata digitalizzata diventa liquida e ciò che è liquido non può essere reggimentato e bloccato a lungo. Allora il digitale che consente il remix della cultura, che consente di rimescolare in una maniera innovativa degli elementi preesistenti, che è un approccio che è alla base di stili musicali moderni, si pensi all'hip hop, la possibilità quindi di rieditare i testi, di rimescolare la musica, di campionare la musica, di sincronizzarla in una maniera nuova, impensata, diventa il comportamento prevalente, normale delle giovani generazioni dei nativi digitali, che utilizzano internet, le piattaforme di pubblicazione online, i software liberi che consentono l'editing di tutto ciò che è digitale. Per cui torniamo a una situazione che è quella dei cantori, delle gesta, della chanson de geste, appunto. Torniamo a una situazione simile al Settecento, in cui autori come Beethoven o Vivaldi non si preoccupavano di prendere le opere di qualcun altro e operare delle variazioni sul tema. Cioè, torniamo a una situazione in cui sarà difficile distinguere se un dipinto è di Rubens oppure di un suo collaboratore, di uno del suo laboratorio.
La produzione della cultura con internet è distribuita tra tutti gli utenti e non è più in mano a poche grandi aziende. Forse è proprio questo che spaventa più di ogni altra cosa le major, che le persone non siano più dipendenti dal mercato dei media, ma possano comporre e condividere le proprie creazioni.
Se pensiamo che tutte queste persone che oggi sono dei prosumer, cioè sono producer e consumer, sono produttori e consumatori allo stesso tempo di contenuti, se pensiamo a questo ci rendiamo conto che la platea degli autori cioè è assai più vasta di qualsiasi epoca precedente e coincide quasi interamente con la platea dei fruitori. Questo è quello che è veramente cambiato. Allora, se il produttore e il consumatore si identificano, si mescolano, diventano due entità o due identità indistinte, mi spiegate perché uno dovrebbe continuare a comprare le cose che fa qualcun altro? Se è in grado di farle da sé e di chiedere ad altri di collaborare nel migliorarle, e se opera secondo una logica del baratto, cioè scambia quello che fa con quello che fanno gli altri, se condivide quello che fa con quello che fanno gli altri, mi spiegate perché dovrebbero essere disponibili a comprare qualcosa che non si può toccare, non si può modificare, non si può manipolare? Il punto è che siamo entrati in una nuova era, l'era della collaborazione di massa. Le persone collaborano, cooperano e realizzano delle cose insieme piuttosto che acquistare cose fatte da altri. Noi abbiamo delle ricerche che ci dicono che le persone che utilizzano la rete e lavorano col digitale passano più tempo a produrre cose nuove che a fruire di cose fatte da altri. Produrre le opere è il migliore antidoto alla pirateria e ai comportamenti illegali, perché se le persone capiscono lo sforzo di chi lavora nel produrre un'opera che può essere consumata e fruita da altri, probabilmente non violano, non ledono i diritti derivanti dal lavoro altrui. Bisogna spronare le persone a scoprire quello che di autonomo viene realizzato attraverso gli strumenti digitali, perché molto spesso è più interessante delle grandi produzioni, delle major, del disco, della musica e dell'editoria.
C'è un conflitto in atto tra chi vorrebbe mantenere il controllo sulla creazione e sulla diffusione della cultura e utilizza le armi del copyright per riuscirci, e milioni di utenti che vorrebbero invece poter ripubblicare e rielaborare i contenuti in modo sempre più veloce. Questi utenti sono frenati da un sistema di diritti sempre più conservativo. Come andrà a finire?
Io penso che ci stiamo avvicinando, è solo una questione di alfabetizzazione di tempo, penso che ci stiamo avvicinando all'epoca in cui ci saranno dei ragazzini di 15, 16, 17 anni che riusciranno a fare delle grandi opere al pari di Star Wars, Titanic, eccetera, eccetera, che metteranno in rete per la libera distribuzione e chiederanno a migliaia di persone di contribuire a raffinare la sceneggiatura, introdurre elementi di dettaglio, personaggi e così via, secondo un'idea per cui l'opera è sempre un work in progress, non è mai finito. Io penso che andiamo verso questa situazione. Se proviamo a essere un po' visionari, possiamo capire che quello delle major è il canto del cigno. Questo atteggiamento di chiusura nei confronti dell'innovazione, questo atteggiamento di difesa drastica dei loro diritti di proprietà, penso che sia l'ultima battaglia che combattono, perché le persone stanno diventando sempre più consapevoli dei limiti e delle potenzialità della rete internet, che continuano a usare e che non vogliono che venga sottomessa a delle logiche commerciali.
Esiste una produzione culturale che deriva direttamente dagli utenti, di qualità, e che può fare concorrenza alle multinazionali. Due esempi molto noti sono il sistema operativo GNU Linux, che domina il mercato dei server in internet, e l'enciclopedia libera Wikipedia. Non sono i soli, milioni di utenti mettono i loro video a disposizione su YouTube. Sul sito jamendo.org ci sono ad oggi più di 13.000 album musicali che gli autori rilasciano gratuitamente. Tutti questi progetti vivono della collaborazione spontanea di migliaia di utenti che pubblicano le loro opere utilizzando delle licenze cosiddette di copyleft. Simone Aliprandi ci spiega che cosa è il copyleft e perché riveste un ruolo importante in un passaggio così complicato per il diritto d'autore.
Innanzitutto, quello che è importante capire è che questa crisi del diritto d'autore, dovuta all'avvento delle tecnologie digitali e della cosiddetta società dell'informazione, colpisce l'industria della produzione culturale più che la creatività in sé. In generale, in questi anni c'è stato un incremento esponenziale di prodotti intellettuali e artistici, distribuiti in tutto il mondo attraverso nuovi canali, anche da parte di soggetti indipendenti, ma non per questo meno interessanti a livello artistico. Stiamo evidentemente assistendo ad una rivoluzione culturale e sociale, e credo che il diritto d'autore debba solo trovare un nuovo equilibrio in questo panorama innovativo. Il fenomeno che genericamente chiamiamo copyleft è stato il primo frutto spontaneo di questa ridefinizione di modelli ed equilibri. Una volta aperta la breccia in ambito informatico, cioè con il movimento del software libero, ecco che nel giro di pochi anni si è arrivati ad applicare gli stessi paradigmi anche agli altri tipi di opere creative, quindi non solo opere informatiche, ma anche opere dell'ingegno in generale, come la musica, la letteratura, la grafica. E ad oggi sono ormai innumerevoli le creazioni intellettuali diffuse in un regime di copyright più elastico, grazie appunto alle licenze di libera distribuzione. Pensiamo all'esempio più evidente, cioè all'enciclopedia libera Wikipedia, che contiene ormai milioni di voci rilasciate con la licenza GNU FDL. E pensiamo poi ai tantissimi artisti indipendenti che hanno rilasciato i loro lavori con licenze Creative Commons.
Anche questo documentario è rilasciato con una licenza copyleft, la licenza Creative Commons. Cerchiamo di capire meglio come funzionano queste licenze.
Creative Commons è un progetto, e allo stesso tempo anche un ente no profit, che ha come scopo quello di portare il modello copyleft, già sperimentato appunto nel mondo informatico, anche a tutti gli altri campi della creatività. Quindi, come abbiamo detto, letteratura, musica, fotografia, creatività multimediale in generale, cinema. Questo scopo, dunque, è perseguito non solo rilasciando un set di licenze ispirate al modello alcuni diritti riservati, che è appunto il motto di queste licenze, ma curando anche tutta una serie di servizi integrati utili alla corretta applicazione e alla maggiore diffusione di queste licenze. E sono proprio tutti questi servizi paralleli a dare una marcia in più alle licenze Creative Commons rispetto alle altre licenze per contenuti liberi già presenti. Per quanto riguarda la prima parte, si rileva che tutte le licenze consentono la copia e la distribuzione dell'opera. E lo fanno dicendo: tu sei libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera. Mentre solo alcune delle licenze Creative Commons consentono anche la modifica dell'opera, dicendo semplicemente: tu sei libero di modificare quest'opera. Per quanto riguarda invece la seconda parte delle licenze, cioè quella in cui si indicano le condizioni per utilizzo dell'opera, possiamo sottolineare una delle caratteristiche più intelligenti delle licenze Creative Commons, cioè quella di essere articolate in quattro clausole base, che l'autore può combinare al suo piacimento, per ottenere così la licenza più vicina alle sue esigenze. Abbiamo innanzitutto la clausola attribuzione, in inglese diremo attribution, che ci dice in sostanza: devi riconoscere la paternità dell'opera all'autore originario. Questa clausola è presente di default in tutte le licenze Creative Commons. Essa indica che ogni volta che utilizziamo l'opera dobbiamo segnalare in modo chiaro chi è l'autore. Poi abbiamo la clausola non commerciale, in inglese diremmo non commercial, che ci dice: non puoi utilizzare quest'opera per scopi commerciali. Più precisamente, essa significa che se distribuiamo copie dell'opera, non possiamo farlo in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato. E ancora abbiamo la clausola non opere derivate, in inglese no derivative works, che ci dice: non puoi alterare, trasformare o sviluppare quest'opera. E quindi, in altre parole, se ci troviamo fra le mani un'opera con questa licenza, non possiamo creare altre opere derivate da essa. Per farne tali usi è necessario appunto chiedere uno specifico permesso all'autore o al detentore dei diritti. Infine abbiamo la clausola condivide allo stesso modo, in inglese più efficace share alike, che ci dice: se alteri, trasformi o sviluppi quest'opera, puoi distribuire l'opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa. Questa clausola, che è tipica del software libero, è definita anche clausola di persistenza, poiché garantisce che le libertà concesse dall'autore si mantengano anche su opere derivate da essa, e poi su quelle derivate dalle derivate, con una sorta di effetto a cascata. Quindi, dalla combinazione di queste quattro clausole, vengono fuori le vere e proprie licenze Creative Commons, il cui nome appunto richiama le clausole stesse. Queste sono le sei licenze in un ordine dalla più libera a quella più restrittiva: attribuzione, attribuzione condividi allo stesso modo, attribuzione non opere derivate, attribuzione non commerciale, attribuzione non commerciale condivide allo stesso modo e attribuzione non commerciale non opere derivate.
Forse il copyleft può contribuire a rendere Internet un luogo dove la creatività sia di nuovo l'elemento più importante. Le licenze aperte potrebbero essere un modo per distogliere l'attenzione dalla lotta alla pirateria e riportarla alla diffusione della cultura?
Allora, premettiamo che fare delle previsioni affidabili su come si evolveranno i modelli in fatto di diritto d'autore e proprietà industriale è molto difficile, dato che la società e l'economia cambiano a ritmi vertiginosi, soprattutto da quando le tecnologie digitali e telematiche sono diventate la base della comunicazione e dell'informazione. D'altro canto, io sono certo che più si diffondono e consolidano modelli alternativi come il copyleft, più si lancia un forte segnale anche a chi deve fare le regole, cioè i legislatori in sostanza. Quella che poi spesso impropriamente viene definita pirateria, altro non è che una prassi diffusa ormai connaturata a gran parte degli utenti della rete, e che, ahimè, difficilmente si può estirpare del tutto con il semplice spauracchio di applicare sanzioni sempre più alte. Se poi un giorno futuro, spero un futuro non molto lontano, potremo disporre di un patrimonio davvero vasto di opere di ogni tipo rilasciate sotto licenza libera, anche il problema della cosiddetta pirateria verrà percepito e trattato in modo completamente diverso. Chiunque potrà quindi scegliere liberamente se utilizzare contenuti liberi, distribuiti in un regime di diritto d'autore più elastico, come copyleft e licenze Creative Commons, oppure contenuti totalmente protetti, ma almeno sarà una scelta sicuramente più consapevole.
Questo documentario, rilasciato con una licenza Creative Commons Attribution Share Alike, può essere scaricato liberamente dal sito www.lilik.it, L-I-L-I-K, può essere ridistribuito sui siti web e ritrasmesso su emittenti radiofoniche anche in prodotti commerciali. L'unico vincolo è quello di mantenere la sua licenza originale e citare gli autori, il laboratorio Lilik. Le musiche utilizzate in questo documentario sono dei Triad, disponibili in Creative Commons sul sito jamendo.org.